Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto venerdì 3 maggio 2024, in preparazione alla 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, promosso dalla Diocesi di Trieste presso la Sala Teatro di Santa Maria Maggiore di Via del Collegio a Trieste, sul tema «Un rinnovato impegno dei cattolici per la vita democratica». Parte conclusiva.
Sul palco Giuseppe Notarstefano, vicepresidente dell'Azione Cattolica, Davide Prosperi, poi Francesco Scoppola del Comitato Nazionale AGESCI e Giuseppe Contaldo, Rinnovamento nello Spirito. E inizio da un amico, da Giuseppe Notarstefano, reduce insomma anche dall'importante assemblea che c'è stata recentemente, dal festeggiamento, dall'incontro con il Papa. Qual è insomma la strada che l'Azione Cattolica sta indicando, se ce n'è una, per la partecipazione dei cattolici alla politica?
Grazie Marco e buonasera, bentrovati, un saluto a chi ha lavorato concretamente perché potessimo essere qui stasera, a tutti gli amici presidenti, a chi ha accolto l'invito a trovarci così in questo clima fraterno, a prenderci cura di un tema che è, io mi piace, in questi anni l'ho chiamato un tema che ci sta tormentando, sanamente tormentando. C'è una politologa zambiana, credo, però insomma, come tutti quelli che fanno carriera lavorano negli Stati Uniti, ma di origini zambiane, ha scritto un testo sulla democrazia dal titolo Sull'orlo del caos. Ecco, viviamo, secondo me, è una bella metafora per dire un po' la posizione che in questo momento stiamo vivendo, al di là delle allusioni al clima di guerra che già sono state rappresentate in maniera molto forte e efficace nel panel precedente. Davvero il tema il tempo che stiamo vivendo è un tempo davvero faticoso per chi vuole costruire, è più facile, è un tempo adatto per chi vuole distruggere, per chi vuole demolire, è un tempo faticoso per costruire, ma come ci insegna il Qohelet, arriverà forse anche il tempo del costruire anche in questo momento. Il tema della democrazia è un tema che è importante e che va nella direzione di quei meccanismi di costruzione che di cui forse oggi abbiamo bisogno. Io sono reduce, mi piace partire da questa testimonianza, da una esperienza molto bella che mi piace condividere anche con tutti voi. L'Azione Cattolica Italiana la settimana scorsa ha celebrato la sua 18ª Assemblea Nazionale, era il compimento di un percorso che è iniziato nei livelli parrocchiali e che ha visto poi in maniera progressiva una attivazione di quella che mi piace chiamare la vita democratica. Anche nel titolo del nostro incontro c'è questa espressione, la vita democratica della nostra associazione, con le sue fatiche, con le sue inerzie, con le sue lentezze, ma anche soprattutto con una sorprendente, permettetemi di condividere, gioia nel vivere questa democrazia. È stata sorprendente questo itinerario assembleare, non era scontato, veniamo tutti da anni piuttosto difficili in cui il ritrovarsi in presenza sembrava quasi messo in discussione, in cui la fatica del fare gruppo, del mettere insieme, del vivere la dimensione associativa non era tutt'altro che scontata, e invece abbiamo davvero in qualche maniera assistito a un itinerario appassionante. Ci hanno lavorato in tanti, però è un segno, io lo vorrei accogliere anche come un dono bello che viene fatto a noi, ma io credo un po' a tutta la Chiesa italiana. E raccogliamo l'entusiasmo di tantissime persone, soprattutto tantissimi giovani, permettetelo di dire, tantissimi giovani. Io ho un'immagine molto bella, per esempio, del momento del congresso degli studenti, che è stato uno dei passaggi di questo itinerario democratico, dove con una grande compostezza, ma anche con una grande gioia, perché hanno vissuto quel passaggio elettorale che ha previsto anche una competizione, votazione di candidati, formazione del consenso, dibattito, dialettica democratica e poi una grande compostezza nell'accogliere risultati, nel rilanciare una visione comune, nell'impegnarsi. Ecco, una grande lezione che i più giovani ci danno e che ci fanno, alimenta un po' la speranza verso, diciamo, un futuro possibile che forse in questo momento non riusciamo noi stessi a vedere. Ecco, allora davvero, cosa possiamo offrire a questo dibattito come associazione? Innanzitutto la bellezza e la forza, diciamo, di questa nostra esperienza di democrazia, di vita democratica, che cerca di cogliere alcune delle sfide che anche sono già emerse nel panel precedente. Innanzitutto la sfida di mettere insieme le differenze che ci sono, abitare il pluralismo, abitare le differenze, differenze di età, differenze di posizioni, di sensibilità. Credo che questa un po' sia la grande sfida oggi che siamo chiamati a raccogliere, forse ad ogni livello della vita associata, forse ad ogni livello della vita sociale, politica, direi anche a livello della vita ecclesiale. La questione abitare, poco fa si è parlato anche tanto di fraternità, trovare una possibile soluzione fraterna nell'orientare e far convergere, come dire, le differenze che ci sono e che noi in qualche maniera vorremmo provare ad abitare, appunto a starci dentro attraverso proprio la scelta democratica. La scelta democratica, potrei dire, è la forma con cui noi decidiamo di stare nelle differenze, di comporle, di tenerle insieme, di fare in modo che esse possano dialogare dentro, possano confrontarsi attraverso uno stile di dialogo, di incontro. Ecco, credo che le associazioni hanno questo compito formativo, educativo, aiutare le persone a non avere paura della complessità. Oggi la complessità, di fronte alla complessità ci si può difendere, ci si può chiudere, si può andare alla ricerca di scorciatoie, di soluzioni facili, che però non affrontano la vera sfida che ci dà la complessità, che è quella di tenere conto che la vita ha diverse dimensioni che vanno considerate insieme e che queste dimensioni spesso sono espresse da diverse persone. Quindi abbiamo una sfida che è quella di tenere insieme tutto questo, costruendo, dando vita a dei luoghi dove si possa in qualche maniera fare esperienza di ascolto, di dialogo, di incontro. La pace che ha bisogno oggi di grandi architetture, lo ha ripetuto il Cardinale Zuppi, ne vediamo pochi architetti in questo momento, però in questo momento è chiaro che abbiamo bisogno di nuove architetture a livello internazionale, a livello globale per la pace, però ha anche bisogno di un artigianato locale, di un impegno quotidiano locale, e questo io credo possa venire da realtà come le nostre realtà associative, le nostre realtà dove si accompagnano le persone a stare a non avere paura della complessità di questo tempo, ad abitare il pluralismo che in esso noi leggiamo e a provare a ritrovare una strada che ci guidi, ci accompagni verso la fraternità, oltre le polarizzazioni, oltre le soluzioni violente dei conflitti, oltre le divisioni. Quindi credo che, come dire, un primo compito difficile, controcorrente, qualcuno diceva prima, è quello di fare in modo che le nostre realtà, la nostra associazione, sia sempre di più un laboratorio di vita democratica, dove persino i ragazzi hanno partecipato al dibattito assembleare, parlo dei ragazzi, dei bambini, a loro misura. Noi l'abbiamo preso molto sul serio quel contributo, hanno partecipato all'elaborazione del documento, hanno partecipato alle elezioni tramite i loro rappresentanti, però ecco, innescando tutta una serie di meccanismi che hanno davvero, ci hanno fatto percepire la bellezza di una democrazia capace di includere tutti, anche quelli che apparentemente spesso hanno meno parola degli altri, ecco, perché aiutare tutti a prendere parola è un elemento importante e prezioso della democrazia. Allora un laboratorio di vita democratica, un laboratorio che può diventare anche di cittadinanza attiva attraverso delle esperienze, attraverso una formazione estroversa capace di prendersi cura della vita quotidiana attraverso dei percorsi, degli itinerari, ed è una delle cose che con l'associazione abbiamo cercato di fare in questo tempo, è guardare con cordialità, con gratitudine e sperimentare con loro percorsi di accompagnamento a tutte le persone che in associazione hanno maturato una vocazione, un impegno e che desiderano continuare ad avere un accompagnamento da parte della comunità. Ecco, abbiamo sentito forte in questi anni una domanda che veniva da persone che, avendo fatto una scelta di impegno attivo, si sono sentite sole. Allora abbiamo provato in questi anni, abbiamo alle volte così sperimentato, no? Non abbiamo trovato la forma, vedo qui Andrea. Ci siamo resi conto che bisognava prendersi maggiore cura, c'è una questione che passa attraverso la capacità nostra di credenti di porre dal punto di vista culturale i temi, le questioni, di rimettere un po', avere la capacità di incidere sull'agenda pubblica del paese, ma c'è anche la necessità di accompagnare le persone, di attivare delle reti che custodiscano innanzitutto quelle persone dentro la capacità di tenere insieme il proprio impegno, un impegno che alle volte costituisce, per chi viene da un'esperienza di vita comunitaria, qualcosa che ti mette alla prova profondamente. Allora lo chiamo come lo devo chiamare, un accompagnamento veramente spirituale delle persone. Credo che questo sia necessario, quindi stiamo cercando di tenere insieme questi due fuochi, diciamo. Da un lato c'è la necessità di non attivare la vita associativa riscoprendo continuamente il suo essere un laboratorio di vita democratica, e in questo intensificare i percorsi che sono di formazione, che sono di lettura e quindi di percorsi capaci di attrezzare culturalmente le persone. Dall'altro c'è la necessità anche di attivare degli itinerari, delle forme di accompagnamento che non lasciano sole le persone e soprattutto le aiutino a rileggere continuamente la propria esperienza e nella prospettiva del bene comune. Credo che queste siano due sfide importanti: cura e accompagnamento delle persone, cura e promozione delle vocazioni per il bene comune. A questo aggiungo anche quello che stiamo facendo stasera: lavorare nella dimensione delle alleanze, delle reti, della tessitura, di quello che più volte ci è stato sollecitato, il Papa tante volte ci ha incoraggiato, il Presidente della Repubblica, tante voci autorevoli ci chiedono di lavorare per rigenerare il tessuto di questo Paese, evidenziando tutto ciò che appunto va nella direzione di una cooperazione, di una collaborazione, di una condivisione di progetti, di una condivisione di esperienze, di una capacità di ascolto reciproco. Ecco, noi questa cosa l'abbiamo rappresentata con questa espressione, l'alleanza, è una parola che è venuta fuori anche dall'ultima settimana sociale. Costruire alleanze significa essere capaci non solo di fare delle cose insieme, di portare avanti dei progetti insieme, ma essere capaci di riconoscere che senza l'altro davvero nessuno può salvarsi da solo. Questa è una consapevolezza in questo tempo in cui la globalizzazione sta prendendo una direzione contraria a quella dimensione di fraternità universale a cui sembrava proiettato questo grande progetto. È stato detto anche in precedenza, è un percorso fortemente condizionato da logiche economiche, finanziarie, che fanno prevalere l'individuo, ma Non è possibile, come dire, costruire una visione comune se non cominciamo a fare spazio all'altro dentro di noi. In questo il compito dei credenti nell'abitare la democrazia è quello di far espandere delle espressioni di vita democratica, far espandere la fraternità e la comunità. Credo che questo sia una sfida sempre, forse non è proprio tanto, è una sfida attuale, ma non è tanto moderna, forse è la sfida di sempre, la sfida che abbiamo avuto in ogni tempo, quella di essere, abitare questo tempo, essere profondamente immersi nelle sfide di questo tempo, ma sapere che, come dire, il nostro cammino va continuamente oltre, che siamo chiamati anche a raccontare questa ulteriorità ai nostri contemporanei.
Che ne pensa Cesare Pozzoli sempre rispetto alle tematiche che stiamo affrontando?
Grazie e grazie a tutti per l'invito e anche per le provocazioni veramente molto interessanti del precedente panel e anche di questo esordio con Giuseppe, quello che ha appena detto. Dicevi adesso, che la politica dovrebbe essere per passione, non per mestiere, e forse credo sia giusto dirci o dirmi o domandarmi da che cosa può nascere questa passione, perché è chiaro che una passione di questo genere non può nascere, come dire, intenzionalmente o a tavolino. E credo che per l'esperienza mia, per il nostro modesto contributo che possiamo dare, l'esperienza di Comunione e Liberazione, così il nostro carisma, come noi abbiamo incontrato questa comunità ecclesiale che ci vede qui riuniti e insieme, e questo è un altro dato significativo e reale, percepibile anche oggi pomeriggio, è stata un'intuizione di Don Giussani, che è più o meno questa, no? Se Dio si è fatto uomo, c'entra con tutto. Se Dio si è fatto uomo, c'entra con tutto, con il mangiare, col bere, con la politica, con l'amore, con l'affettività, con la povertà, con l'immigrazione, con la vita, con la morte, no? Se no è una delle tante cose da cui si attinge legittimamente per pescare, ispirare i propri tentativi personali o comunitari, ma non è il punto decisivo con cui guardare la storia. E questa cosa che a me fa sempre tremare un po' le vene quando la dico, ma è l'unica promessa che ci è stata fatta in quanto cristiani. L'altra grande intuizione così di Don Giussani, che poi è assolutamente nel solco della Chiesa e di tante altre realtà che qui sono ben rappresentate, è che Dio fatto uomo non è un'ispirazione, non è un principio, non è una petizione, non è un moralismo, ma è un avvenimento, cioè è una comunità. Dio fatto un uomo è una comunità cristiana, è la Chiesa, no? E siamo noi. Ecco, credo che questa così ingenua baldanza, questo entusiasmo di provare a guardare quello che abbiamo incontrato più o meno consapevolmente, tante volte per quanto mi riguarda inconsapevolmente, provare a guardare tutto fino alla guerra, e ci tornerò perché ci sono tornati tanti amici e mi sembra il punto cruciale perché siamo veramente a un millimetro dal baratro, credo che questo possa essere un punto di sguardo e anche di costruzione della democrazia e anche di un impegno rinnovato nella nostra società. Lo dico perché dire che Dio si è fatto uomo vuol dire che per noi, per le nostre origini, il Papa l'anno scorso ci ha ricevuto in Piazza San Pietro nel centenario della nascita di Don Giussani e ci ha richiamato alle nostre origini, no? Personalmente, come ciascuno di noi, non c'è niente di più, come dire, nuovo dell'avverarsi dell'antico, no? Dell'incontro. Per noi, per esempio, l'esperienza cristiana ha coinciso con l'esperienza della caritativa. Noi tuttora, insieme a tanti di voi, a tante altre realtà, viviamo l'esperienza cristiana dentro l'esperienza della caritativa, un gesto di condivisione di carità nelle carceri, nelle scuole, con i poveri, in tanti ambiti, per scoprire noi il senso della vita, non per farlo solo scoprire agli altri, ma per scoprirlo noi in un modo molto elementare. Molto elementare per persone che magari incominciano questa esperienza a 50, 60, 70 anni, ci sono, per persone piccole, tante volte i bambini ci precedono. Scusate questo racconto personale, ma qualche anno fa la mia ultima quarta figlia a 10 anni, eravamo in Piazza del Duomo, avevamo mia suocera in carrozzina e mio cognato che arrivava dal Brasile, lui è in missione in San Paolo, e troviamo un extracomunitario di colore che chiedeva l'elemosina, chiedeva la carità, no? Allora io non avevo dietro, come dire, la monetina, mia figlia ha 10 anni, mi diceva papà la monetina, diceva guarda non ce l'ho, andiamo avanti, andiamo dove dobbiamo andare, torniamo dopo 2 ore, lei, papà dobbiamo ricercare questa persona, no? Allora cerchiamo un po', la troviamo a 100 metri di distanza, la tocchiamo dentro, lui si spaventa, poi ci parla un po' in francese, un po' in italiano, gli dà la monetina e gli dico ma Caterina che bello quello che hai fatto, così, e dice papà non c'è cosa più bella, no, non c'è cosa che mi fa più felice che far felice gli altri, no? Non lo dico perché, è vero, no? Uno dedica il 70, 80, 90% della sua vita a rendersi felice lui e non è mai felice, non si è mai felice, quando tu condividi qualcosa con gli altri sei felice, no? Sono cose magari semplici, scusate, ma io le trovo profondamente vere e soprattutto profondamente politiche, cioè questo è la politica, no? Nel grande, scusate, grazie, nel grande e nel piccolo, dico nel piccolo e nel grande perché per esempio, per dire una cosa forse che molti di noi conoscono, da un imprenditore un po' annoiato della vita, di grande successo, che era il Cavalier Fossati, il patrone della Cirio, che si domandava il senso della vita, il senso della vita per cui noi siamo qua, ciascuno di noi vive, e anche questo dramma della scarto delle scorte e degli avanzi alimentari, in un dialogo con Don Giussani è nata la possibilità di, come dire, dare ai poveri gli scarti alimentari. Da allora la cosa è cresciuta e dopo tanti anni è la giornata della colletta alimentare. La giornata della colletta alimentare nasce da questa intuizione di una persona che non era neanche cristiana, presa sul serio da altre persone cristiane e non cristiane. E quest'anno ci sono stati 140.000 volontari in tutti i supermercati. 140.000 non sono le persone di CL, sono le persone dell'Azione Cattolica, sono le persone degli scout, sono gli alpini, sono tante persone di buona volontà, anche che non si dicono credenti, ed è spettacolare vedere come 1 milione di italiani, la più grande gesto di colletta italiana e forse non solo, dà qualcosa, una scatola di piselli, la pasta oppure cose anche molto costose, ed è impressionante vedere, io cerco di farlo tutti gli anni, come anche ex carcerati, persone di colore, persone addirittura povere che danno qualcosa per altri poveri. Questi sono gesti enormi, non lo dico dal punto di vista trionfalistico perché non c'è niente di cui gloriarsi, ma di che cos'è l'umano, di che cos'è il sociale, di che cos'è la politica, di che cos'è il cristianesimo e di come questa cosa è una possibilità per tutti. Cristiani anzitutto, e siamo qui insieme per questo, ma per tutto il mondo, no? E ci sono centinaia di fatti che avvengono fuori dal nostro movimento altrettanto significativi e anche di più. Oppure le scuole. Credo che un aspetto importante, per non ripetere cose già dette molto autorevolmente e molto efficacemente, è tutto il tema dell'educazione, scuole statali, scuole libere, anche questo è un tema importantissimo, perché la vita ha un senso e perché occorre in qualche modo comunicare il senso della vita e nel comunicarlo riscoprirlo per noi, perché non è una cosa meccanica o statica, se non lo comunichi, non lo condividi, non lo riscopri neanche in te e si fa della gran sociologia e si perde questo fuoco con cui noi siamo stati incontrati. E vuol dire tante scuole, vuol dire la rete delle scuole, lo accennavano prima i relatori, vuol dire scuole, vedo qui l'arcivescovo di Catania, scuole che adottano altre scuole di, tra virgolette, ricchi che, come dire, si prendono a cuore delle scuole di poveri, cioè sono cose che non hanno niente di, come dire, appunto, non vogliono essere un trionfalismo, non vogliono essere un modello, eccetera, ma sono tentativi fatti da tante persone anche fuori, perché tutto questo è tutto fuorché autoreferenziale, cioè una cosa vera, un'esperienza vera come quella che hanno raccontato tutti quelli che mi hanno preceduto, è una esperienza che coinvolge, che comunica, che contagia, che costruisce qualcosa. Questo è un esempio. Io sono stato a Catania a visitare questa scuola con Maurizio, eccetera, incredibile, qualche settimana fa. No? Oppure, non so, il meeting di Rimini, chi c'è stato, chi non c'è stato è invitato. È una cosa semplice, nata più di 40 anni fa da dei ragazzi delle superiori che si dicevano: ma Rimini è solo le solite cose che sappiamo di Rimini, perché non provare a dialogare, a capire cosa c'entra Dio fatto uomo che giudica, ha la pretesa di giudicare tutto con questo luogo che è il simbolo di un certo modo di buttare via il tempo, no? E da lì è nato negli anni un evento internazionale dove ogni anno ci sono centinaia di incontri, mostre, vengono centinaia di migliaia di persone di tutti gli schieramenti, di tutte le confessioni, ed è un punto di incontro, di amicizia reale. Ecco, questi sono tentativi, ripeto, racconto la mia storia, ma non è diversa dalla storia di ciascuno di voi. Ecco, qual è il compito della politica? Beh, intanto questo è politica. Per me questa è politica. È un livello di politica che poi può arrivare anche al fatto che qualcuno, sporcandosi le mani e magari anche sbagliando, ma deve essere sostenuto anche questo sporcarsi le mani, cerca di portare questa tensione nel sociale, nella politica, mettendosi insieme o comunque con una tensione comune anche con altri cattolici, cristiani, ma per un bene comune che è di tutti, non è per una cosa confessionale. Quindi questa cosa qui la ritengo molto importante, e allo stesso tempo credo che un grande compito della politica sia favorire, sollecitare, incoraggiare, secondo il principio di sussidiarietà, queste realtà buone che ci sono. In Italia ci sono tantissime realtà buone, tantissime, c'è tantissimo terzo settore, c'è tantissimo volontariato, ci sono tantissime ONLUS, ma delle cose incredibili che nascono nel mondo cattolico e nascono anche fuori dal mondo cattolico. Guardare a queste, imparare, lasciarsi provocare, custodire, mettere in rete, e perché la politica non è che si autogenera da sola, la politica è chiamata a guardare, sostenere queste iniziative che nascono dalla società, no? Che nascono dal basso. Ecco, credo che questo sia un punto decisivo. Concludo su questo aspetto che mi sta molto a cuore, ne parlavo adesso con Giuseppe, che è il tema della pace, no? Proprio perché se Dio si è fatto uomo, se veramente Dio si è fatto uomo ed è qui presente, c'entra con tutto, questo è un entusiasmo per la vita, questo è un amore per la vita, dal suo concepimento fino alla sua morte, ai poveri, agli immigrati, a tutte le persone che hanno bisogno, a noi stessi e ai nostri figli. E allora, di fronte a una situazione drammatica, drammatica, in cui l'Europa, il mondo si trova, e il Papa lo dice da tanti anni profeticamente, che siamo nella terza guerra mondiale a pezzi, e adesso la vediamo la terza guerra mondiale ai nostri confini, la vediamo con una strage terribile consumata da Hamas e con una strage terribile di innocenti che vede 5, 10, 15, 20 bambini che non c'entrano niente ammazzati tutti i giorni. Questo è il mondo, no? E forse un grande compito che ha ciascuno di noi e che ha l'Europa, che è nata dalle macerie, è nata da un'alleanza di cattolici vinti e vincitori, mai più la guerra. Credo che il grande compito che abbiamo davanti, la grande responsabilità anche in questa tornata elettorale europea e amministrativa, sia di un grande appello, ecco, questo lo rilancio a tutti gli amici, perché seguendo anche quello che dice il Papa, che sembra ingenuo ma è la cosa credo più realistica che si possa dire, si fermi questa guerra insensata, si fermino queste guerre insensate e si trovi il coraggio di negoziare, perché siamo fratelli e perché è molto di più quello che ci unisce di quello che ci divide. Questo sembrava impossibile nel 45, nel 48, sembrava impossibile, no? Sembrava impossibile, qui siamo a Trieste, fare una amnistia per ricominciare, perché sennò saremmo forse ancora alle stragi, alle controstragi. Ecco, però credo che questo sia un atto di coraggio, di fede e di amore alla nostra umanità e all'umanità dei nostri fratelli uomini.
Francesco Scoppola, quindi l'esperienza della Gesù, inserisco ancora un ulteriore elemento di riflessione in questo nostro dialogare, no? Che si arricchisce di volta in volta, poi terrei lo schema che abbiamo usato prima, un primo intervento un po' più libero, un secondo un po' più a slogan. L'ulteriore elemento di riflessione muove ancora dalla concezione della politica come mestiere che sembra caratterizzante la nostra epoca, la nostra vita democratica, anche perché uno dei grandi assenti nella politica e nella democrazia contemporanea sono le grandi narrazioni, le grandi idealità, no? Che sono svilite e sciupate. Proviene da un'esperienza che ha una tradizione e dell'idealità molto forte, anche come vita nel sociale.
Grazie, grazie molte anche di questa occasione. Parto proprio dal fatto di questa occasione, cioè la serata di oggi nasce in vista delle settimane sociali, no? Quindi già questo ci colloca in un tempo per cui dovremmo dire a noi stessi che forse non è opportuno vedersi ogni volta in previsione di un appuntamento, ma creare, e è stato detto anche prima bene da Emiliano, da Giuseppe, anche dagli interventi precedenti, un qualcosa che sia un luogo, sto usando una parola che probabilmente ha un livello di genericità estremamente ampio, però ci dice qualcosa che riguarda anche il nostro agire, che è qualcosa che appunto abbiamo sentito, abbiamo raccontato e proviamo a raccontare, però che ci colloca in un tempo in cui tante volte ci si incontra, ed è una delle esperienze positive che sicuramente in questi ultimi due anni stiamo facendo con tutte le altre associazioni del legato cattolico, però è sempre in previsione di qualcosa. Adesso siamo verso le settimane sociali. Giustamente lei direttore dice il giornale ospiterà da qui alle settimane sociali una parte che riguarda il rapporto tra cattolici e politica, però poi la domanda, la predomanda è perché non c'è un qualcosa che sia una riflessione continua e costante, e perché non è solamente le settimane sociali che sono importanti e che vanno vissute nella dimensione non pubblicitaria, uno spot, un qualcosa che ci richiama. Questo lo dico come riflessione iniziale perché secondo me può aiutare a collocare ognuna delle riflessioni che stiamo facendo in un campo che è un campo che ha un qualcosa di permanente, che ha un qualcosa che probabilmente guarda anche al domani. Rispetto alle riflessioni di stasera c'è un qualcosa che probabilmente è assente nella narrazione, ma che riguarda gran parte, forse è il collante più importante dell'esperienza del legato cattolico e non solo del legato cattolico, che è il tema del bene comune, un qualcosa che abbiamo sentito poco magari stasera e che sentiamo sempre di meno, che però riguarda profondamente quello che è il nostro punto visuale, prospettico, profetico di azione, ed è un qualcosa che noi ovviamente nel nostro piccolo come AGESCI proviamo a fare. Non voglio parlare della nostra realtà in quanto tale, perché ogni realtà che oggi sta qui sul palco ha un proprio carisma, ha una sua forza, ma aggiungo, ed è l'altro tema, ha una profonda ed intrinseca debolezza, perché il tema oggi di ritrovarci qua è oggettivamente anche non una riunione di reduci, mi si permetta ovviamente la battuta, ma è anche un saper leggere quali sono le nostre debolezze, al di là di quella che è la prospettiva verso la quale dobbiamo andare, bene comune di cui stiamo parlando. È il leggere che la presenza delle associazioni e del mondo cattolico in questo tempo è una presenza che, non lo dico in termini numerici, sarebbe un'analisi estremamente banale e scontata, ma in termini di presenza culturale nel nostro paese, culturale nel territorio, è un qualcosa che è profondamente in crisi e che sicuramente è trasversale ad una crisi che riguarda tantissime altre realtà, tantissimi corpi intermedi, tantissime altre esperienze, però noi non possiamo non leggere in questo momento la crisi che anche noi profondamente attraversiamo, al di là dei numeri che ciascuna realtà probabilmente ha consolidati. Perché questo è importante, il tema non è essere forti, ma il tema è essere forti per saper dialogare con chi magari a noi non guarda più come un qualcosa di organizzato. Faccio sempre l'esempio di un'indagine uscita recentemente sul settimanale Vita che racconta quanto il volontariato dei ragazzi tra i giovani sia in profonda crescita, ma quanto il volontariato e i ragazzi aderiscano a una forma di volontariato in maniera individuale, non più rivolgendosi a quelle che sono le forme organizzate, intermedi, realtà, associazionismo, anche forme politico-sindacali, insomma capiamo le varie forme. Questo è un tema che riguarda noi in prima battuta, ecco perché dico che probabilmente anche saper leggere i segni di crisi, che sono complessi, che richiedono ovviamente analisi ben più approfondite, probabilmente ci dice qualcosa, ed è il punto sul quale noi, terzo punto, proviamo un po' come AGESCI ad investire, che è il tema, detto bene anche da chi mi ha preceduto, anche molto meglio, del tema dell'educazione. Cioè noi oggi non possiamo parlare di rinnovato impegno dei cattolici in politica, ma diciamo nel contesto sociopolitico, se non partiamo da un tema educativo e se non partiamo, mi permetto di dire, anche da una presenza giovanile dentro questo rinnovato impegno, perché io non sono giovane ma mi rendo conto che un tema di un rinnovato impegno ha questo sì, anche un tema anagrafico. Non perché giovane è meglio, assolutamente, tutt'altro, però perché non possiamo non porci il tema di quello che sarà tra 20 anni, tra 10 anni, tra 5 anni, in un contesto che muta con una rapidità fortissima e che mina le certezze aggregative e fondative che le nostre realtà hanno sempre storicamente avuto. Ecco perché il tema dell'educazione oggi assume un valore ancora di più centrale. Per noi oggi educare, proviamo, ripeto, con grande fatica le nuove generazioni, non è educare le nuove generazioni al metodo della GESCI, che ha un valore che reputiamo importante, ma è capire come i giovani riescono oggi a concepire la parola politica come forma di impegno politico concreto nel proprio territorio, ma come interpretano questa visione politica come un qualcosa dal quale non ci si può dimettere, come un qualcosa che non è accessorio, come un qualcosa che non è legato semplicemente all'attività spot o al momento vissuto magari nell'esperienza scout, ma è un qualcosa che uno si porta dietro come patrimonio nella propria quotidianità. Ecco, questo per noi oggi è importante, è capire come il tema della rete o del noi sia un tema di un noi educante. Non è semplicemente un qualcosa che diventa obiettivo, ma che è esso stesso sostanza. Ed aggiungo come riflessione un qualcosa che potrà andare un po' controcorrente rispetto a quel che ci stiamo raccontando, ma è la necessità di un tempo lento. Cioè il paradosso è che noi oggi dovremmo fare una riflessione che corra, che dica come riusciamo a colmare questo tempo in cui siamo stati più fermi, non lo so se è questa la lettura, questo tempo in cui siamo stati meno visibili, non lo so, però paradossalmente oggi siamo dentro un tempo in cui si corre molto, in cui la richiesta di risposte anche da parte dei nostri ragazzi è molto più veloce rispetto alla domanda, ti faccio la domanda e voglio la risposta. Ecco, probabilmente noi oggi abbiamo bisogno di abitare un tempo lento, che è un qualcosa, ribadisco, molto controcorrente, ma che ci dà la possibilità di leggere realmente i segni dei tempi e di avere la capacità, in questo noi educante che dicevamo, di saperli leggere e probabilmente affrontare. Allora lì sì che il tema del rinnovato impegno, e mi vorrei soffermare sul tema, sulla parola impegno più che sulla parola rinnovato, ci dà il senso di come l'impegno non sia un qualcosa di estemporaneo a cui molti dei nostri ragazzi sono ovviamente abituati in quest'epoca, in questa società. La domanda, la risposta, l'emozione subito, la risposta a quell'emozione. Invece il tempo della riflessione che oggi stiamo facendo nella misura in cui la stiamo ovviamente affrontando, ma il tempo del fatto che per ragionare, per arrivare a un obiettivo, per avere realmente il punto di vista profetico a cui noi tutti ci rifacciamo, c'è bisogno di un tempo lento. E quella riflessione, paradossalmente ribadisco, più complicata, perché necessita di educazione e necessita di altro, noi possiamo trovare lo spunto su cui agire. Ultime due cose, ce lo siamo detti anche in un incontro recente che avevano organizzato le ACLI un paio di mesi fa, non possiamo non prescindere, senza metterlo dentro la dimensione politica e di parte, però non possiamo non prescindere in questo momento dalla figura di Papa Francesco. Cioè ragionare sugli spunti che il Santo Padre in questo momento ci dà non significa e non deve essere buttarlo in un agone, in una mischia che può essere ovviamente molto riduttiva e assolutamente non appropriata al ragionamento che viene fatto, ma non possiamo in questo momento non interrogarci sui grandi temi che il Santo Padre ci pone, soprattutto in questo tempo. Una lettura dei tempi che probabilmente anche noi facciamo in maniera meno matura e meno approfondita. La seconda cosa, e chiudo, e lo ripeto spesso, è un tema rispetto alle giovani generazioni della necessità di testimoni. Servono testimoni in questo momento, cioè la ricerca di testimoni è un qualcosa che aiuta all'educazione, che aiuta l'educazione e aiuta a capire anche come meglio direzionare il nostro impegno. Oggi parlare di rinnovato impegno dei cattolici in politica probabilmente è anche la lettura drammatica dell'assenza in questo momento di testimonianze forti, senza che ovviamente nessuno dei presenti si senta ovviamente interrogato, però è questo è anche l'idea che rispetto anche a una visione del passato manchino i testimoni. Allora io non so quale possa essere la soluzione, perché ovviamente penso che qua, come dire, ognuno di noi possa mettere qualche punto senza avere la soluzione, però questo tema è forte. Parlare di rinnovato impegno dei cattolici passa anche questo necessariamente da figure a cui ispirarsi, da figure da cui prendere. Poi ci sono le azioni concrete, no? Il tema della pace, il tema della relazione, il tema del noi educante, il tema della rete, sono strumenti ed azioni che possiamo mettere in campo, ma queste azioni o sono finalizzate al bene comune e o sono guidate da testimoni, oppure io temo che la riflessione manchi di un pezzo, cioè diventi un ottimo, no? Momento di elaborazione culturale che aiuta tutti noi, ma poi il secondo passaggio, che è un po' quello che anche Emiliano in alcuni passaggi riprendeva all'inizio, secondo me potrebbe venire a mancare. Quindi non voglio lasciare una nota di pessimismo, tutt'altro, perché sennò non saremmo qua, però anche ragionare su queste cose ci aiuta a portarlo poi in una misura concreta, che è anche quella pagare l'esperienza Sant'Egidio, dei corridoi umanitari e le cose che ci siamo dette. Grazie.
Passo a Giuseppe Contaldo di Rinnovamento dello Spirito, sempre nella stessa diciamo, attenzione a raccontare l'esperienza che state facendo, con una particolare indicazione, se c'è delle piste di ricerca che proponete per il tema dell'avvicinamento dei cattolici alla politica.
Grazie, saluto tutti i nostri vescovi e tutti coloro che sono intervenuti in questo momento. La prima cosa che vorrei porre all'attenzione è qui, richiamando ciò che diceva prima il fratello, siamo in un processo sinodale e questo lo vedo già qui realizzato. Se la Chiesa in questo momento ha avviato una sinodalità, la prima la stiamo vivendo noi proprio come corpo, come associazioni, e già il fatto di ritrovarci insieme quest'oggi a condividere quello che sarà uno degli eventi che poi porterà tutta la Chiesa alla settimana sociale diventa una prima esperienza di sinodalità, dove ognuno con la propria ricchezza e il proprio carisma contribuisce alla crescita democratica e anche spirituale e sociale del nostro paese, ma anche della nostra Chiesa. Io vorrei dire che l'esperienza del rinnovamento nello spirito, già da subito, diciamo, nella sua identità propria, è una realtà in missione fin dal suo nascere, perché e questo è chiaro e visibile, questa attenzione, perché è l'esperienza della Pentecoste, quindi potremmo dire passare dal cenacolo al mondo, dal mondo al cenacolo. E qui mi fa venire fuori due espressioni che vorremmo portare alla nostra attenzione: evitare l'individualismo ed evitare l'intimismo. Queste due parole che ci portano a relazionarci con l'altro, quindi la fede, e come dice Papa Francesco, il Vangelo ha di per sé un valore sociale, non può portare, una volta che c'è stato l'incontro con il Cristo, se non all'uomo. E qui l'altra parola che potrebbe essere per noi forte e chiara è la prossimità, cioè nel momento in cui ciascuno di noi ha fatto l'esperienza viva, vera del Cristo, e noi la viviamo attraverso un percorso che denominiamo il seminario di vita nuova, nel momento in cui c'è questo incontro con Cristo non mi porta a stare nel mio intimismo come fatto personale, ma mi porta ad andare verso l'altro, quell'altro di cui i colleghi fratelli precedenti dicevano, la carne di Cristo, cioè quando poi io tocco la carne di Cristo e quindi mi rendo partecipe di questo annuncio del Vangelo all'uomo, porto la centralità di Cristo all'uomo e quindi lui è il centro. Noi come Rinnovamento nello Spirito abbiamo sempre avuto, e quindi nel corso di questi 50 anni di storia che ci ha contraddistinto dal nostro nascere, una coscienza sociale, tant'è che con Giovanni Paolo II riceviamo una consegna che ci porta a vivere nei nostri contesti, nei luoghi dove poi il rinnovamento è presente, ma anche al di fuori, la cosiddetta cultura di Pentecoste, cioè rendere l'azione dello Spirito Santo, renderlo presente vivo anche nei luoghi della vita sociale, e abbiamo avuto momenti di incontro in sale consiliari, in luoghi dove ci sono discussioni aperte alla vita sociale, quindi tematiche quali la vita, la famiglia. La nostra esperienza porta con sé una di queste tante ce ne sono, ma la collaborazione con Prison Fellowship International, che è la cosiddetta giustizia riparativa, dove si incontra l'uomo sofferente nel mondo delle carceri, e qui non è soltanto un'esperienza fine a se stessa, ma sono coinvolte le istituzioni, sono coinvolti artisti del mondo dello spettacolo, sono coinvolti cuochi, chef, dove mettono la loro arte, il loro servizio a servizio dell'uomo, e questo rende possibile una partecipazione alla vita, di rendere l'uomo quindi alla vita, rendere quel momento felice un tempo per questi nostri fratelli detenuti o persone che soffrono. Ma ancora di più vorremmo dirci, il rinnovamento ha diversi progetti, da ultimo attraverso una delle nostre fondazioni, la Fondazione Alleanza, quella di un progetto di farsi prossimo, questa prossimità che vede vicino, una volta che io ho scoperto l'esperienza del Cristo, di portarmi nei luoghi dove l'uomo ha sofferenza. Quindi questa partecipazione poi attiva alla vita dell'uomo, non solo nel bisogno, ma anche nella vita concreta, reale, di povertà, la povertà educativa di cui dicevamo poc'anzi. Io qualche mese fa sono stato a Lampedusa, al centro di accoglienza, e ho avuto modo di apprezzare e vedere quanto bene si fa all'interno di questo contesto, dove c'è un'interazione tra la vita da parte delle comunità, delle parrocchie e anche con le istituzioni locali, una partecipazione al bisogno dell'uomo, per cui oggi posso dire con grande forza, una delle prime dimensioni che deve accompagnare la vita democratica è che ognuno di noi si faccia strumento e voce nei luoghi e nel contesto dove ognuno vive. Quindi la prima prossimità è nei luoghi, qui parlavamo di luogo, nelle nostre realtà, nei territori locali. Da quella poi si diffonde per diffusione o per contagio un'altra partecipazione, che è quella che si allarga sempre di più e porta a far sì che ognuno di noi diventa uno strumento per l'edificazione non solo del bene comune, ma anche per l'edificazione del regno di Dio, che per noi contraddistingue il nostro servizio, cioè la nostra opera di evangelizzazione, che tocca non solo la vita personale sul piano spirituale, tocca l'uomo nella sua concretezza. Allora tutte queste progetti, la democrazia a servizio dell'uomo, le nostre realtà a servizio dell'uomo, almeno per quanto è la nostra esperienza, ci porta ad andare verso le periferie, quelle periferie di cui Papa Francesco più spesso ci ha richiamato, periferie esistenziali, periferie, e qui parliamo di solitudini, di sofferenza fisica, ma anche di sofferenza morale e spirituale. Le nostre realtà raccolgono intorno a sé uomini e donne che provengono da questi luoghi, e quindi qui la diversità, sentivo prima un passaggio che veniva detto, ciò che avviene a Pentecoste non c'è più la questione se parti, medie, lamiti, ma siamo tutti dentro un'unica grande fraternità, e quindi l'altra esperienza, fratelli tutti, nessuno fuori ma tutti dentro questo processo di costruzione per il bene comune, e posto al centro l'uomo con tutta la sua dimensione, l'uomo nella sua dignità, l'uomo nella sua interezza, ma anche l'uomo spirituale che raggiunge poi queste due dimensioni, c'è un uomo, la maturità umana, ma c'è anche l'uomo che è visto nella sua dimensione spirituale, a cui noi non dobbiamo perdere di vista, ma tenere fortemente davanti al nostro sguardo. Se io vado verso l'uomo è perché ho incontrato un uomo che ha cambiato la mia vita e mi porta a raggiungere l'altro. Ecco, queste dinamiche nel nostro movimento attivano anche una serie di collaborazioni con le istituzioni locali, quando si toccano povertà, quando si toccano emergenze, ci portano a interagire anche con il territorio. L'ho visto, dicevo, a Lampedusa, ma lo vedo anche attraverso di noi. Ci sono fratelli che, dopo aver maturato questo cammino attraverso l'esperienza del rinnovamento, poi assumono impegni nella vita sociale. Abbiamo amministratori nelle realtà, consigliature, sindaci, senatori, dove questo bene comune, che è posto nelle mani dell'uomo attraverso poi l'esperienza del cristiano che incontra Cristo, questo bene è messo a servizio dell'uomo. Quindi noi ci ritroviamo dentro le nostre realtà anche fratelli che sono a servizio delle istituzioni locali, una partecipazione che mi porta poi a dare non solo sul piano spirituale ma anche sul piano di impegno. Impegno può essere di impegno politico ma anche di impegno professionale, lavorativo, dove si formano le nuove generazioni.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.